Vogliamo riflettere un pochino su questo tema. Ecco, io ho messo qui all'inizio: non vogliamo ignorare le macchinazioni del diavolo fino ad esserne soverchiati, cioè che significa che lui prevale nella nostra vita. In un certo senso, scusate. Ecco, così è meglio, sono più, mi muovo meglio. Noi sappiamo che, anche se come comunità voi vedete che non stiamo lì sempre a mettere il dito sulla realtà del diavolo, sulle sue opere, noi crediamo che lui esiste, crediamo che sicuramente ha un potere notevole. Crediamo comunque certamente che non è stando sempre a seguire lui che vinceremo, ma d'altronde non possiamo ignorare le sue macchinazioni. Abbiamo necessità di capire che lui svolge un'azione sottile nella vita delle persone e oggi vedremo proprio in particolare le azioni più sottili, però prima parliamo di quelle più generiche, più comprensibili e più evidenti, e poi ci fermeremo, parlando in particolare brevemente della tentazione di Gesù, sui modi più subdoli con cui il diavolo cerca di attaccare la vita, soprattutto di quelli più maturi. Ecco perché certamente per provare Gesù il diavolo non doveva usare dei sistemi terra-terra, capite bene? Doveva usare dei sistemi abbastanza elaborati perché si trovava di fronte a un uomo con una maturità di un certo tipo, quindi dovette ricorrere a sistemi più elaborati. Quindi la seconda parte sarà più per quelli che stanno cominciando a crescere, non sono certamente come Gesù, ma stanno cominciando a crescere, saranno sottoposti a degli esami, degli attacchi più elaborati. Ma prima partiamo dal semplice e forte attacco che questo principio, il principio dell'iniquità, sta cercando di sferrare a tutti i livelli, da quello sociale, politico, attraverso la paura, che è un'arma forte con cui il diavolo tiene schiave le persone, e voi vedete bene come attraverso le notizie ultime il clima della paura sta crescendo, il clima della paura sta diventando panico, e nel panico, nell'angoscia, non si sa più distinguere tra bene e male e si finisce pure per uccidere qualcuno che non c'entra niente, come avete sentito questo inglese che sembra che fosse tutt'altro che un terrorista, era di origine brasiliana, forse per questo c'aveva un po' di stranezza, ma nel panico che si crea in certe situazioni, appena si vede poi qualcosa che non va, subito si attacca. Io credo che questa è l'azione più forte, la tensione, il conflitto che il demonio sta scatenando nelle vite degli uomini. Se volessimo fare un identikit breve, sapete che lui è definito il ladro, che viene se non per rubare, ammazzare, distruggere, è definito anche il padre della menzogna, cioè colui che si serve di tutto il potere suggestivo, il potere dei miraggi, il potere delle astrazioni per imprigionare, per legare. Sappiamo che è quello che in qualche modo cerca di velare la buona notizia del Vangelo. Infatti è scritto che se il Vangelo è velato, se questa buona notizia che Dio cerca di dare all'umanità è un poco bloccata, filtrata, è per quelli il cui Dio di questo secolo ha accecato le menti. Come vedete non è un personaggio raccomandabile, è un personaggio che in qualche modo, abbiamo detto qualche altra volta, nel suo cuore c'è una sorta di disperazione tremenda, perché lui sa quale sarà la sua fine. In questo momento ancora ha un potere notevole nel mondo visibile, ma già sa di essere stato condannato alla morte seconda, allo stagno di fuoco e di zolfo. Quindi è come qualcuno che sa di avere perso, ma cerca di trascinare nella disperazione, nell'illusione, nella menzogna, quanto più persone può, proprio per quella logica così comune che dice male comune, mezzo gaudio. Questa la usiamo anche noi, senza essere il diavolo, ogni tanto ci consoliamo del male degli altri. E dicevo, questa personalità che opera, questo mistero dell'iniquità è all'opera in senso generale, nella dimensione relazionale, sociologica, nella dimensione della umanità intera, ma è all'opera principalmente nella vita delle persone. Potrei dire, qualche volta forse farò un corso più particolare, soprattutto per la cellula che sto discepolando, che il diavolo è un poco il dio, il capo, il boss dell'inconscio. Cosa voglio dire? È colui che ha il potere più grande in quella area della tua vita, della mia vita, di cui non siamo pienamente coscienti. Perché? È ovvio capire perché. Perché le cose di cui non siamo coscienti di solito sono le cose brutte, che non vogliamo pensare, che non vogliamo vedere di noi stessi. Sono i lati oscuri della nostra vita che cerchiamo di chiudere in soffitta, e quindi sappiamo purtroppo che il demonio è un frequentatore abituale delle nostre soffitte, con questa sua forza di amplificazione su quegli stati d'animo che già sono presenti in ognuno di noi. E capite bene che l'amplificazione può funzionare meglio quando tu non te ne accorgi. Perché quando c'è qualcuno che ti incita ad arrabbiarti, tu te ne accorgi e puoi dire: lascia stare, non mi disturba, già c'ho i cavoli miei, non voglio più essere istigato da te, puoi fermarlo. Ma se c'è qualcuno che sta facendo questa azione senza che tu te ne rendi conto, andando a pescare sulle tue amarezze, sulle tue risentimenti, sulle ferite, e in qualche modo amplificandole senza che tu te ne rendi conto, perché tu la fischietti e ti senti giulivo, tranquillo, ma non sai chi sta visitando la tua soffitta, allora scoprirete che il diavolo ha un grande potere e noi non possiamo ignorare le sue macchinazioni. Abbiamo bisogno di comprenderlo, abbiamo bisogno di capire, abbiamo bisogno di levare ogni punto di appoggio che lui ha nella nostra vita, perché se non leviamo i punti di appoggio, lui non lo possiamo levare. Questa è un'altra cosa. Dico, oggi sarà un flash veloce, ma tante cose credo che le avete già comprese. Cioè, non possiamo cacciare uno spirito di amarezza o di odio in una persona che nel suo cuore vuole continuare a odiare, vuole continuare a risentire, vuole continuare a rivendicare i suoi diritti, vuole essere critico con tutto e con tutti. E allora, dicevo, c'è un'azione forte, profonda, individuale, e il nostro combattimento, ci ricorderà l'apostolo Paolo in Efesini 6:11, dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Quindi qui cogliamo un altro aspetto. Oggi è un veloce identikit. Il diavolo è uno che insidia. Che significa insidiare? Significa mettersi lì, bello 4-4, postiato, come si dice, messo là, e al momento opportuno, stendere la mano. E allora Capite benissimo che il posto dove il diavolo sta quatto quatto, tranquillo tranquillo, è il posto dove noi non lo vediamo evidentemente, perché questo gli permette di venire fuori sul più bello, dovremmo dire sul più brutto. Cioè, ancora una volta dicevo, il nostro inconscio, ancora una volta tutte quelle parti della nostra personalità che sono state costrette, addomesticate, forse da un'educazione, ma sono imbizzarrite, sono delle belve incredibili, pronte a saltare. Le insidie del diavolo sono molto più gravi che questi attentati dinamitardi che noi sentiamo e che fanno tanto scalpore. Le insidie del diavolo sono delle bombe pronte ad esplodere nella nostra vita se noi ignoriamo le sue macchinazioni, se noi non comprendiamo chi ci sta insidiando, se noi non siamo in grado di disinnescare queste cariche esplosive prima che scoppino nelle nostre relazioni di coppia, nelle nostre relazioni madre-padre, figlio, prima che scoppino e facciano un sacco di feriti, non nel senso per forza, purtroppo anche feriti in senso reale, perché la cronaca ci dice che colpi di pugnale, di pistole, ormai sono all'ordine del giorno nell'ambito di famiglie che sembrano serene, sembrano all'esterno, ma guardate come l'insidia del diavolo può preparare certi momenti drammatici in cui poi le persone saranno distrutte o perché ammazzate o perché distrutte dai sensi di colpa di quello che hanno fatto in quei momenti. E non dobbiamo pensare che queste cose succedono semplicemente agli altri, a quelli di un altro posto, a quelli diversi, perché lui ha un piede a terra, ha un punto di appoggio e cerca di avere un punto di appoggio, se non ce l'ha, nella vita di ognuno di noi, perché il suo carattere di distruttore si possa esprimere. E l'Apostolo Paolo diceva in maniera chiara che bisogna restare saldi contro queste insidie e che il nostro combattimento non è infatti contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, però in qualche modo influenzano nei luoghi terrestri. Vorremmo dire sono nei luoghi celesti, quindi quando facciamo combattimento spirituale nei luoghi celesti sì, ma l'azione del male, il desiderio del male, l'aspirazione del male è quella di poter esprimersi attraverso la vita delle persone. Come lo Spirito Santo ha questo desiderio di poter esprimere il carattere di Dio attraverso la tua vita, lo spirito del male ha questo desiderio di esprimere il suo carattere attraverso la tua vita, anche attraverso la vita dei cristiani. Non pensate che siccome abbiamo detto sì a Gesù, automaticamente lui ha perso tutto il potere nella nostra mente, nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti. Lui ancora cerca e noi dobbiamo sempre di più dare le aree della nostra mente alla giurisdizione di Cristo, al controllo del regno di Dio, così come abbiamo dato il cuore e lì il demonio è stato cacciato. Alleluia! Se in questo momento andate nel vostro cuore, andate nel cuore nuovo che Dio vi ha dato, lì non c'è traccia del diavolo. Alleluia! Ma se andate nella vostra mente, lì ancora ci sono delle fortezze, ci sono dei luoghi dove il nemico ha un certo potere e il nostro combattimento è contro questo potere. Non è contro le persone, non è contro i fratelli, non è contro le sorelle, ma è contro l'azione del male che si serve della personalità non rinnovata per toccare, per colpire, per catturare le persone nel suo progetto. Infatti un secondo verso, prima di andare alla parte centrale della riflessione, passiamo alla tentazione di Gesù, ma voglio leggervi il verso da tutti conosciuti in 1 Pietro capitolo 5 verso 8, quando l'apostolo Pietro, il quale sapeva qualche cosa dell'azione del diavolo nella sua vita, disse: siate sobri, vegliate, annuspigliatevi. Il vostro avversario, vostro marito, no, il datore di lavoro, no, vostro figlio, no, vostra figlia, neanche, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questa è un'immagine molto bella, dico non è bella, ma ci rende in qualche modo il quadro di cosa significa insidia. Leone ruggente che cerca chi può divorare. Cioè, che significa divorare? Non è certamente che il diavolo è un cannibale, ma significa fare parte di lui, mettere in comunione con lui, mettere in comunione con la sua menzogna. E ci sono persone, ci sono anche figli di Dio, i quali, nonostante l'esortazione dell'apostolo che dice: ora che siete nuove creature non dovete mentire più, in qualche modo si lasciano catturare nella dimensione della menzogna. E il diavolo in qualche modo le cattura così bene che arrivano persino a dire menzogne senza accorgersene. E questo è grave. Certo, è grave dire menzogne, ma la cosa più grave è continuare a mentire con l'illusione che uno sta dicendo la verità. Cosa è successo? Il potere del leone ruggente, di questo divoratore, padre della menzogna, è riuscito a fare breccia nella tua vita e magari non te ne rendi conto più, continui a mentire, per te mentire è una cosa normale. Cosa è successo? Si è creata una fortezza, il leone ruggente ti ha risucchiato, ti ha trasmesso una parte del suo carattere. Ma non solo questo, altre parti del suo carattere il diavolo è ansioso di trasmetterle. Il desiderio di vendetta, l'amarezza, la gelosia, l'invidia, eccetera, eccetera. Non sto qui a dirvi quante cose belle vi vuole trasmettere. E per trasmettervele deve avervi, deve incorporarvi, deve in qualche modo attirarvi a sé. E come vedremo ora nella parte centrale e conclusiva, lui cerca di farlo nel migliore dei modi. Questo mi pare ovvio, nel più sottile dei modi, come fece con Gesù. E l'esortazione qui dell'apostolo Pietro è: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Come a dire, il fatto di dover avere a che fare con le azioni del diavolo è un'esperienza comune. Il diavolo non è solo a casa tua, non è solo alle tue calcagna, ma lui prova a entrare in qualunque spazio, in qualunque luogo, per amplificare, come dicevo poco fa, gli aspetti più distruttivi della tua personalità. Come a dire, tu c'hai una piccola tendenza ad amareggiarti, lui ti farà amareggiare all'ennesima potenza. Tu c'hai una piccola tendenza a mentire, ti farà diventare un contatore di balle cosmiche. E persino ti darà il potere che gli altri credano a queste balle cosmiche, perché questo purtroppo è il potere suggestivo, che non solo prende in giro la persona che lo usa, ma prende in giro attraverso la persona che lo usa. Ed è incredibile vedere come queste cose possano essere anche in personaggi politici, in situazioni che noi non ci immagineremmo mai di poter vedere con un'ottica di questo genere. Ma non dissertiamo. Questo sarebbe effetto di un film che mi sono visto qualche tempo fa, Fahrenheit, non so se lo siete visti, eccetera, eccetera. Ma al di là delle tentazioni, dicevo, più manifeste, al di là di questo modo con cui il demonio sta cercando di catturare la tua vita, al di là realmente di come lui sta cercando di tirare fuori dalla tua soffitta tutte le cose più brutte, sapete, senza volerlo, dicevamo qualche meditazione fa, che il diavolo potrebbe diventare, senza che se ne rende conto, il tuo benefattore. In che senso? Un esempio molto semplice. Se lui viene e tira fuori dalla tua soffitta tutto lo schifo che tu hai messo dentro e che nessuno mai ha visto perché l'hai nascosto ben bene, in qualche modo, senza volerlo, potrebbe farti un bel servizio, ma solo nel caso che tu poi ti voglia liberare di quello schifo. Non so se è chiara la battuta. Perché se lui viene, porta fuori tutto quello che abbiamo nascosto nel nostro inconscio e poi quando tu te ne accorgi, oh che bello, ho scoperto un odio potente, ora sì che vivo, ora sì che la mia vita sarà un odio per tutto e per tutti, allora certamente il lavoro che lui fa è andato a buca, no a buca, è andato a segno. Se invece questo lavoro che lui fa di andare a scavare in tutta l'immondizia, perché lui è lì che bazzica, questo lavoro di portare fuori tante cose viene accompagnato da un desiderio di purificazione. Cioè se quando ti accorgi di odiare il mondo, di odiare tutti, di odiare tuo padre, di odiare tua madre, di odiare tuo figlio perché non è venuto come tu pensavi, quando ti accorgi di tante verità brutte che emergono dalla tua soffitta, spinte, amplificate dal diavolo, se quando ti accorgi di queste cose dici voglio esserne liberato, Dio, e allora paradossalmente il suo andare nella tua soffitta ti servirà a pulire, a ripulire la tua soffitta. E io spero che sia per questo. Ma rendetevi conto che ci può essere anche un altro effetto, ed è quello su cui il diavolo sta facendo il tifo, cioè che una volta che ha tirato fuori l'odio da te, diventerai inavvicinabile. Una volta che ha tirato fuori la ribellione, sarai un cavallo pazzo che corre, non si può mettere più nessuna briglia. Una volta che ha portato fuori l'intolleranza, una volta che ha portato fuori la menzogna, tu sceglierai la menzogna come modo di vivere. E questo è grave. Perché questo significa che lui, il demonio, è riuscito a incorporarti, a mangiarti, a divorarti. Ma io voglio fare venire una bella, come vorrei dire, voglio fare venire una bella indigestione al diavolo. Vi volete fare venire una bella indigestione? Come fare venire un'indigestione al diavolo? C'è un'immagine graziosa che mi viene della scrittura di Giona. Vi ricordate? Che a un certo punto andò a finire nel ventre di un pesce che lo chiuse ed ormai era la sua prigione, un po' come tipo del diavolo, della prigione del diavolo. Ma quando lui cominciò a lodare, cominciò a riconoscere la grazia di Dio, cominciò veramente ad aprirsi, allora il pesce non poté più tenerlo e dovette vomitarlo. Scusate gli argomenti un po' forti. Certo, io spero, e Dio spera, che facciate venire una bella indigestione al diavolo che vi ha mangiato, che vi ha cercato di incorporare, che vi ha divorato in alcune aree della vostra vita. Io spero che lo facciate vomitare È un'espressione forte. Io spero che voi facciate vomitare il diavolo piuttosto che quell'altra cosa che dice la Bibbia, che il cane è tornato al suo vomito. Questa è un'espressione forte. Io spero che possiamo veramente risultare indigesti per il principe delle tenebre. E come? Se non attraverso la luce, l'amore, la pace, la sincerità, la verità, il perdono, la purezza, la benedizione, la dolcezza, la pazienza. Andiamo un attimo, leggeremo quest'ultimo verso in Matteo, capitolo 4, verso 1. Vediamo come il diavolo, ora abbiamo parlato delle tentazioni più semplici, sono semplici però ci caschiamo lo stesso molti di noi. Vediamo quelle un po' più elaborate che il diavolo ha cercato di usare con chi non era così a basso livello come noi, ma con il nostro Salvatore, Redentore, il quale comunque era tentato come uomo, perché come Dio non avrebbe potuto essere tentato, capite bene? Quindi Gesù dovette affrontare queste tentazioni, questi attacchi del male, come uomo in contatto col Padre. Capitelo, come Dio non aveva nessun problema. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo, il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. L'altra parte in Luca dice: mi sono state date e le do a chi voglio. Se tu ti prostri e mi adori, io te le do subito. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. E in Luca dice: allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino al momento determinato, opportuno, cioè come a dire quella sequela di tentazioni finì, poi lo attaccò in altri momenti, ma il grande esame che doveva abilitare Gesù al ministerio. Infatti sapete che questa situazione si verificava proprio dopo il battesimo, dopo che Gesù era stato battezzato, dopo che era sceso lo Spirito Santo in forma corporale di colomba su di lui, dopo che era ripieno quindi dello Spirito Santo, in qualche modo il primo combattimento, quello iniziale, quello in cui il diavolo diceva: lo devo bloccare, lo devo eliminare, lo devo fermare, questo secondo Adamo. Già ho fermato il primo, riuscirò a fermare il secondo. E meno male che il secondo non l'ha fermato. Il primo Adamo non è stata una grande vittoria per il genere umano, ma Gesù è stata una grande vittoria. E vediamo un attimo come viene attaccato Gesù. In Eden il diavolo dice all'uomo: ma tu puoi mangiare da qualunque albero. Ancora una volta, tu puoi mangiare. E il frutto preso da Eva, com'era? Era buono per nutrirsi. Quindi vedete ancora una volta la sfera del bisogno fisico, del bisogno primario, che è quello di alimentarsi, ma che si estende a tanti altri bisogni. E in qualche modo la tentazione è sferrata su questo attacco. Trasforma le pietre in pane, Gesù, trasformale. Se tu sei figlio di Dio, tu hai il potere di farlo. Trasforma le pietre in pane. E questo è il primo versante, ora ci ritorneremo velocemente e lo vediamo più a fuoco. Il secondo qual è? Il conseguimento di un profitto personale, di un interesse personale. Lì in Eden il diavolo dice: tu non morirai. Ma chi l'ha detto che tu muori se mangi da quel frutto? Ma che credi a queste fesserie? Tu non morirai, anzi. E il frutto era bello da vedersi. E lì, nella tentazione di buttarsi giù dal tempio, è come se dicesse: tu non ti farai male perché sei invulnerabile. Se sei Dio, dimostra che sei invulnerabile. Se sei Superman, solo la cripnotite ti può fare male. Dimostra. Fammi vedere che sei indistruttibile, invulnerabile, che razza di figlio di Dio sei. E ancora poi l'ultima sfera di azione, di attacco, di tentazione, la conquista del potere e della gloria. In Eden cosa aveva detto il diavolo Adamo? Tu sarai come Dio. Questa era la promessa che indusse l'uomo a fallire. E così in qualche modo il frutto era fonte di conoscenza, era desiderevole per diventare grandi sapienti. E come la stessa tentazione è portata in questa narrazione biblica? Avrai tutti i regni terreni, caro Gesù. D'altronde, tu non sei il re, non sei tu il Signore, te li do io i regni terreni. Vediamo brevemente di vedere queste tre cose, molto brevemente andiamo alla conclusione per capire come noi possiamo essere attaccati. Se ci pensate ancora, questi tre attacchi, riflettendo, perché poi la Bibbia è tutta collegata, non corrispondono altro che alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi e alla superbia della vita. Ricordate questo versetto? Prima Giovanni 2,16, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi in qualche modo l'attacco del diavolo sottile contro Gesù e sottile contro di te e me è quello di cercare di farci soddisfare questi desideri legittimi in certa parte e persino in una maniera sottilmente spirituale, perché come vedete con Gesù usa persino la Bibbia per farlo cadere. E andiamo velocemente alla conclusione, descrivendo brevemente i tre tipi di attacchi, i tre tipi di tentazioni e vedendo come nella tua vita può avvenire questo attacco. Prima tentazione riguardava l'essere figlio di Gesù, per essere in qualche modo però portato Gesù a non dipendere dal Padre. È come se dicesse: se sei figlio di Dio, in questo momento fai questo miracolo. Solo c'era questo piccolo problema, che Gesù avrebbe potuto fare quel miracolo. Voi siete convinti che lo poteva fare? Aveva risuscitato i morti, aveva cambiato l'acqua in vino, aveva fatto di tutto di più. Figuratevi se non poteva in un attimo, dopo giustamente 40 giorni di digiuno e 40 notti, con una certa fame, perché era umano come noi, come certamente avrebbe potuto trasformare in quell'attimo. Basta che faceva un segno, poteva trasformare benissimo le pietre in pane. C'era solamente un piccolo particolare, che questo non faceva parte del progetto di Dio, cioè Gesù era in contatto col Padre e il Padre in quel momento lo stava formando, era interessato che lui maturasse un carattere di forza e poteva farcela. Il diavolo voleva spingere Gesù in qualche modo, nel nome del suo potere, a fare questo miracolo. E come risponde Gesù? È scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Padre. Cosa vuole dire Gesù in quel momento? Vuole dire che non ha fame? No. Vuole dire che il Padre è cattivo perché non lo sta facendo mangiare? No. Ma vuole dire che lui stava sperimentando che la sua forza, la sua sicurezza dipendeva dal Padre, dipendeva dalla volontà del Padre, dipendeva dalla forza che il Padre gli dava, e quindi in qualche modo lui non voleva usare il suo potere a prescindere dalla volontà del Padre per soddisfare i suoi bisogni. In quel momento la vittoria non era trasformare la pietra in pane, non era questo lo scopo dei 40 giorni di digiuno, di lavoro di Dio nella vita di Gesù, ma lo scopo di lavoro di Dio nella vita di Gesù è che lui potesse resistere alla tentazione di un potere che non dipendesse dal progetto di Dio. Non possiamo approfondire molto, però c'è da riflettere tanto in questa dinamica. E quindi il diavolo ti dirà: se tu sei figlio di Dio, usa il tuo potere a prescindere dalla volontà, dalla finalità del Padre, perché tu in fondo stai esprimendo dei desideri giusti. Ci sono dei momenti, detti in altre parole, in cui noi non potremo, come spesso mi avete sentito dire, montagna spostati. Perché? Perché Dio sta facendo crescere qualcos'altro in noi. Non perché non potremmo farlo. Noi potremmo dire a tutte le montagne spostati, ma se Dio ha una finalità che è quella di farti crescere nell'amore, nella pazienza, se tu sposti tutte le tue difficoltà, come pensi di poter crescere nella pazienza, nell'amore? Ci sono quelle persone, quei credenti, e per un tempo forse lo sono stato anch'io, in cui ogni momento: Signore, via il problema, via questo, via quell'altro, trasforma queste pietre in pane. E tante volte funzionava persino questa cosa, non delle pietre in pane, questo non mi è successo mai. Ma come a dire, di vedere un miracolo che era al di fuori della volontà di Dio, che in qualche modo rallentava il mio processo di crescita. Ma Dio vuole fare i miracoli più importanti, che sono quelli di cambiamento interiore. Ecco perché tante volte non potrai dire: trasforma la pietra del cuore della persona accanto a me in pane. Capite la battuta? Trasforma la testa di mio figlio, di mia moglie. Preghiere anche legittime, giuste, desiderose veramente, però in qualche modo è come se la volontà di Dio è che tu possa amare a prescindere dalle circostanze. Ecco perché certi miracoli, certe azioni, anche se sembrano legittime, possono non essere nella volontà di Dio. Questo lo hanno capito quegli uomini che per fede sono stati torturati e segati. Questo lo hanno capito. Ci sono finalità diverse e l'importante è dipendere da Dio, dipendere da lui in ogni circostanza, e Gesù doveva essere testato su questo. Lui non voleva fare dei miracoli a prescindere. Lui diceva: come odo giudico. Lui era in continua dipendenza del Padre. Se il Padre gli diceva ok, faceva ok, ma in questo caso il Padre non gli disse ok, allora lui disse: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Padre. Seconda tentazione riguardava la popolarità e l'esibizione personale e la dimostrazione appariscente della sua invulnerabilità. Sei figlio di Dio? Fammelo vedere! Perché sta scritto, guardate, il diavolo aveva cominciato a ragionare, gli piace a Gesù dire sta scritto, ora ti frego io, ti uso pure sta scritto. Sta scritto, e cita il Salmo, credo che sia il 91, se ti butti, gli angeli saranno lì a sostenerti in maniera che il tuo piede non urti. Tra l'altro c'era una profezia di Malachia, se andate in Malachia 3, dove sembra che la cultura ebraica pensasse che il Salvatore, il Messia, dovesse in qualche modo scendere come una specie di discensione, non come un'ascensione, nel Tempio e insediarsi. Quindi in qualche modo il diavolo diceva: buttati lì e farai una figura pazzesca, perché tu ti butti e in qualche modo invece atterrerai dolcemente e tutti così vedranno che sei il Messia. Non ti sfracellerai, perché gli angeli ti sosterranno. Ma anche lì, cosa ti dirà il diavolo? Se tu sei figlio di Dio, dimostra la tua invulnerabilità, però in qualche modo tentando Dio. Infatti Gesù come rispose lì? Ancora una volta, sta altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Come a dire, non ti mettere in delle situazioni dove tu, per dimostrare la tua invulnerabilità, la tua forza, con una tracotanza, con un desiderio di esibizionismo, cominci a proclamare, a dichiarare delle cose. Ordina, l'hai scritto, anzi, ordina ai tuoi angeli, e gli ordinerà. Non usare ancora una volta il tuo potere per dimostrare che sei il più forte, che sei indistruttibile, che sei il più grande. La terza tentazione, e concludiamo, spingeva Gesù a ottenere il dominio che gli spettava di diritto, senza però la croce. Come a dire: ma se tu sei colui che deve legittimamente prendere il dominio del mondo, guarda, dice il diavolo, te lo do io. Vuoi potere, vuoi ricchezze, ti do tutto, ti do qualunque cosa, se tu adori la creatura anziché il creatore. Ed è quello che il diavolo continua a dire alla nostra vita, non certamente attraverso chissà che cosa, non tutto il potere del mondo ci vuole dare, ma sicuramente lui ti mostrerà tutta la gloria di questo mondo promettendola se sposterai il tuo culto da Dio a qualche idolo. Ma che Dio è Dio? Il tuo lavoro è Dio. Ma che Dio è Dio? Il tuo computer è Dio. Ma che Dio è Dio? Tuo marito è Dio. Un Dio minore. Ma che Dio è Dio? Come a dire, spostandoti a un umanesimo, spostandoti a una idealizzazione di qualche cosa che invece non è Dio, e portandoti ad adorare la creatura anziché il creatore. Questo è lo spirito che sta agendo nel sistema in cui viviamo e che non risparmia i cristiani, con filosofie, con convinzioni, con teorie, con politiche, con religiosità strana. Questo è il tentativo che il diavolo farà, quello di portarti alla gloria senza Cristo, di portarti all'onore senza Cristo, di portarti alla gloria senza la croce. Anche una forma di cristianesimo, in qualche modo, è come se ti volesse dare tutta la gloria senza la croce vera. E allora Gesù, voi sapete cosa rispose, è scritto: adorerai soltanto il Signore Dio tuo e solo a Lui darai il tuo culto. Guardate che questi attacchi li ho appena così sfiorati, ma sono profondi perché hanno un non so che di spirituale, hanno un non so che in cui la persona in questione, Gesù, legittimamente poteva reagire, poteva cedere, poteva in qualche modo avere il diritto. Ma lo Spirito Santo lo guidò, e così come lo guidò nel deserto per essere testato, lo guidò per vincere gli attacchi del diavolo. Ci alziamo in piedi. Io so che Dio sta guidando alcuni di voi nel deserto per farvi superare degli esami, ma Lui vi darà la forza. E così come è scritto, Gesù disse a un certo punto in Luca 22:31: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e quando sarai convertito fortifica i fratelli. Che cosa significa? Che Gesù sta pregando, ma anche i tuoi fratelli stanno pregando per te nel momento in cui sei sottoposto all'attacco del diavolo. E stanno pregando, e Dio sta pregando per te, perché? Perché se tu vinci la battaglia attraverso la tua fede, quando sarai convertito, quando possiamo dire, quando avrai sconfitto il diavolo su questa area della tua vita, fortifica i tuoi fratelli, alleluia. Quando avrai cacciato il diavolo da certe aree della tua vita, lo potrai esercitare questo ministero nei tuoi fratelli, potrai aiutare i tuoi fratelli a cacciare il diavolo da queste stesse aree. Ma se non riesci ad essere liberato dal diavolo in alcune aree, come potrai fortificare gli altri? Satana ha chiesto di vegliare, di vagliarvi come si vaglia il grano. E Dio lo deve concedere, come lo concesse per Giobbe. Dio permetterà che il diavolo attacchi la tua quiete familiare, la tua serenità, le tue relazioni, i tuoi rapporti di coppia, i tuoi rapporti padre-madre. Satana attaccherà questi rapporti fortemente. Ma sappi questo, che Gesù, lo Spirito Santo, stanno intercedendo, stanno pregando perché tu possa vincere questo attacco. E ancora di più sappi che i tuoi fratelli, quelli che ti amano, quelli che intercedono, stanno pregando per te perché tu possa vincere questi attacchi. E quando sarai vittorioso su questi attacchi, diventerai un riparatore di brecce, un restauratore di rovine, diventerai qualcuno che potrà portare questo balsamo di guarigione. In questo momento non lo vedi perché sei vagliato, travagliato, vagliato parecchio, ma guarda il risultato, guarda l'azione profonda di opera dello Spirito Santo in te, e guarda come quello che in questo momento sembra un attacco mortale, un attacco da cui non ti puoi liberare, servirà poi a farti diventare forte e a fortificare gli altri tuoi fratelli. Amen. Preghiamo. Signore, Signore, veramente vogliamo ringraziarti perché tu ci hai rivelato con la tua parola dell'esistenza del male, ci hai rivelato della forza delle tenebre. Non possiamo essere come quelli che sono ignoranti, non possiamo essere come quelli che vivono nella razionalità più estrema. Ci hai rivelato che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Siamo questa sera accorgerci di questo combattimento sferrato dalle forze delle tenebre alla vita di ognuno di noi. Vogliamo accorgercene, Signore. Vogliamo accorgerci sia delle tentazioni più evidenti, sia delle tentazioni più subdole. Vogliamo accorgercene con l'aiuto del Tuo Spirito e vogliamo disinnescare, vogliamo vincere il male indossando la Tua armatura, Signore. Ti prego per ognuno di questi miei fratelli e di queste mie sorelle sottoposti a... attaccati dalle forze della... Intanto ti prego... essere un'unione più forte, Signore. Ma ti prego che ognuno che si trova al centro di questa battaglia, bombardato, attaccato dalle forze del nemico, possa realmente cantare la vittoria, possa celebrare la tua vittoria, possa cantare che tu sei buono, che tu sei giusto, possa celebrare la tua benignità, Signore, come abbiamo detto domenica scorsa, perché tu ci dai la vittoria sul nemico. Alleluia! Alleluia, Signore! Tu ci dai la vittoria. Tu ci metti in guardia, tu ci riveli le macchinazioni del nemico. Tu ci aiuti, Signore, a liberarci di tutti i punti dove lui sta attaccando nella nostra mente. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Perché siamo più che vincitori in virtù del tuo amore. Grazie, Padre, perché non permetterai che nessuno di questi miei fratelli o sorelle venga soverchiato dal potere del male, ma tu darai luce, tu darai luce, Signore, e aiuterai ognuno di noi a vincere questa battaglia, la battaglia che ogni giorno abbiamo. Grazie, Padre, anche se abbiamo perso alcune battaglie, perché la guerra la vinceremo sempre. Alleluia, perché tu l'hai vinta, Signore. Ti prego, Signore, una determinazione, una forza, una chiarezza, un discernimento nuovo nei tuoi figli, Signore, per vincere il potere del male, una fiducia nuova nella tua parola, nel tuo potere, Signore, nel nome di Gesù. Ti prego, Padre, liberaci dal male. Alleluia. E nel momento in cui siamo liberati, fa sì che possiamo fortificare altri e annunziare la potenza di liberazione, Signore. Liberaci dal male più sottile, quello religioso, quello motivato dall'orgoglio, dal desiderio di mostrare agli altri, dal rinunziare alla croce, dal non volere veramente imparare ad amare. Liberaci da tutte le soluzioni false, Padre, perché possiamo abbracciare il tuo amore, la tua croce, fino alla fine dei nostri giorni. Te ne prego, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Abbracciatevi, sostenetevi, intercedete gli uni per gli altri affinché il potere del male non possa andare più di tanto nella vostra vita. Amen. Alleluia. Shalom.